Buongiorno a tutti. Ha un certo effetto vedere la chiesa così piena, eh? È 2 anni che non siamo così tanti e che bello, da un lato, dall'altro che responsabilità in una domenica come questa parlare dell'argomento di cui devo parlare. Per cui, avete letto Romani 14? Ah... Non avremo purtroppo tempo di leggerlo tutto. È un bellissimo capitolo della Bibbia, un capitolo ricco e molto profondo. Prima di riflettere sulle parole di quel brano, vi faccio vedere questa immagine. Un campo incolto. Ho scelto di tutte le immagini che si potevano scegliere questa, perché volevo partire da qui, partire dalla natura. La Bibbia ci dice che la natura ci parla di Dio, ci parla del suo modo di agire e in un certo senso c'è un'impronta di Dio nella creazione. E mi piace pensare a questo campo di grano per riflettere fra le tante cose che sono scritte nella creazione anche su una in particolare, che è la varietà della creazione. Se noi lasciamo la natura libera e non mettiamo degli schemi, la natura si unisce in un modo meraviglioso, in un metro quadrato di terra incolta crescono una specie inverosimile, un numero inverosimile di specie diverse, di vegetali, alti, con altezze diverse, con fiori diversi, con profumi diversi, con forme del fiore diverse, periodi diversi di fioritura. La natura è fatta così, la natura ci parla di varietà, certo ci parla anche di ordine, ci parla di causalità, non è un caos, però ci parla anche di un Dio che era così fantasioso da aver creato un sacco di cose diverse fra loro, e questo lo troviamo nel regno vegetale ma anche nel regno animale, anche solo limitandoci a noi, siamo 7 miliardi e non ci sono due di noi uguali, neanche i gemelli che apparentemente sembrano identici sono poi in realtà completamente identici. E se guardiamo le rocce, le spiagge, le stelle, non ci sono due creature di Dio uguali, sono tutte diverse. E questa varietà penso sia un po' la cornice naturale che Dio ci ha messo intorno per farci riflettere su qualcosa che è ciò di cui vorrei parlare oggi. Quello che vedete in questa immagine è l'esatto contrario della varietà. Potevo contrapporre tante cose alla parola varietà, ma ne ho scelta una in particolare che è oggetto di studio della sociologia contemporanea moltissimo, che si chiama polarizzazione. Polarizzazione delle idee, la sociologia ci insegna, è la tendenza a sviluppare, credo di averlo scritto, visioni estreme riguardo a un determinato argomento che non sono in grado di dialogare fra loro. E un tempo, i sociologi dicono fino a circa la fine degli anni 90, su un determinato argomento esisteva uno spettro di opinioni, non so, in politica, esistevano diciamo molte versioni che erano comprese fra due estremi, quindi c'erano estremisti, magari proprio delle visioni opposte, ma esistevano tutta una grandissima varietà di opinioni che si collocavano a metà strada. E i sociologi dicono questa metà strada sta scomparendo. C'è sempre meno, cioè l'umanità si sta sempre di più organizzando su qualsiasi argomento in due fazioni, una contro l'altra. Il dialogo pubblico e social, perché secondo i sociologi sono i social media fra le cause principali di questa evoluzione verso questo tipo di pensiero, è un dialogo sempre più ridotto ad un confronto tra due posizioni estreme e inconciliabili. Il confronto si basa sul pregiudizio. È sordo, incapace di dialogo, giudicante e svalorizzante. Io ho postato 5 mesi fa una foto di un gommone di migranti e non mi ricordo cosa ho scritto e è iniziato una serie di risposte tra cui una persona che manco avevo amico su Facebook che mi ha risposto che ho detto una cretinata. E cioè io dico grazie, non sai neanche chi sono, cioè... Succede così oggi, bisogna stare attenti a quello che si scrive, perché cioè ricevi delle risposte tremende. È un fenomeno estremamente diffuso. Se voi leggete, non so, le bacheche della pagina social del vostro paese o i gruppi di mamme su WhatsApp, per non andare tanto lontano, i gruppi di condominio, le chat di condominio, se avete la fortuna di essere inseriti anche in una chat di condominio. Cioè, non siamo più capaci di parlarci. Non siamo più capaci, ci giudichiamo a priori. Se tu sei di un certo gruppo di pensiero, sei mio nemico. Che è l'esatta evoluzione opposta al campo di grano che abbiamo visto prima. Noi siamo stati creati tutti diversi, con una varietà di opinioni e di sensibilità. Eppure quanto siamo consapevoli che questo rappresenta una risorsa e non un limite alla nostra vita. Romani 14 è forse uno dei capitoli della Bibbia che più di tutti ci sfida in questo senso. E la situazione che Paolo tratta in questo capitolo, la riassumo io brevemente, è la situazione in cui c'erano anche in quel caso due fazioni, due polarità opposte nelle chiese, riguardo al cibo, riguardo al mangiare. Potremmo dire che, adesso lo dirò in un modo che è un inglese maccheronico, ma i no flesh e i pro flesh, così magari vi flesh con la E, che vuol dire carne, credo, giusto. Sì. Okay. Cioè un gruppo di credenti, di cristiani che mangiavano di tutto e un gruppo di cristiani che invece si nutrivano solo di alcuni alimenti. Paolo non è che entri nel dettaglio di spiegare il perché, e molto probabilmente molti studiosi concordano nel fatto che Paolo ritenesse non ci fosse bisogno di spiegarlo, perché quello era un fenomeno estremamente diffuso. Tutti quelli che frequentavano le chiese di allora sapevano di cosa Paolo parlava, quindi non c'era bisogno di dare delle grosse spiegazioni. Ed è anche vero che in altre lettere, in altri suoi scritti, qualcosa in più dice. Questi due gruppi mettevano in relazione la loro libertà di mangiare ad una osservanza diversa della legge di Dio. E quindi essenzialmente un gruppo, quello diciamo contrario all'utilizzo della carne, all'alimentazione, un'alimentazione basata su carne, erano prevalentemente cristiani che avevano un background giudeo e venivano quindi da tutta una serie di prescrizioni che la legge di Mosè faceva sugli alimenti, e ritenevano che, nonostante fossero stati riscattati dal Signore Gesù, dovessero continuare ad attenersi, o meglio possiamo dire non si sentivano liberi di non attenersi più a determinate indicazioni. Mentre i cristiani di origine greca, che non avevano quel background lì, erano stati da sempre abituati a mangiare più o meno qualsiasi cosa e non sentivano nessun vincolo, non sentivano nessun dovere, erano molto liberi da questo punto di vista. E quindi naturalmente questi due gruppi faticavano a coesistere nei pranzi comuni, quando ci si trovava a mangiare insieme e c'era qualcuno che portava la bistecca di maiale e qualcun altro che era lì di fianco con la sua zuppa di miglio e di lenticchie, che va bene, è una tristezza, possiamo dircelo, bistecca di maiale è molto più interessante, ma c'era dietro un grosso disagio, che da disagio umano, da disagio personale, diventava anche un disagio spirituale, e stava minacciando di spezzare l'unità all'interno della Chiesa. È evidente quindi che, nonostante ci siano delle implicazioni teologiche dietro, ed è ovvio, ci fosse un problema di comportamento che era più riferito alla sfera del comportamento e delle opinioni personali, di un modo diverso di voler onorare Dio attraverso il proprio comportamento. Quindi tutti volevano onorare Dio, tutti lo volevano servire, tutti avevano maturato delle convinzioni profonde davanti a Dio ed erano in comunione con Dio, ma non riuscivano a comunicare fra loro. Quindi il problema era un problema orizzontale tra di loro. Allora, Paolo tratta questo argomento e, sì, certo, dice qualcosa anche in generale, dà la sua opinione e la liquidiamo subito. Lui dice: io sono persuaso che niente è impuro. Quindi lui lo archivia, l'argomento, diciamo, dal punto di vista teologico, con poche frasi. Ma tutto il resto di questo capitolo è dedicato a gettare delle basi perché questi gruppi che erano in conflitto possano riuscire a dialogare fra loro. E io ovviamente voglio cercare di attualizzare questo, perché se noi pensiamo a questo capitolo sulla faccenda carne, non ci è di grosso aiuto, perché noi mangiamo tutto. E se scegliamo di non mangiare la carne non è perché pensiamo di onorare Dio, ma perché facciamo delle scelte alimentari nostre. Quindi restare su questo esempio non ci è di aiuto, perché non riusciamo a cogliere nel nostro linguaggio e nella nostra scala di valori la complessità di questa situazione. Perciò mi sono permesso di fare un elenco, spero vi piacerà, invece di questioni che forse un pochino ci toccano un po' più sul vivo. Mi dispiace per chi ascolta e magari non proviene dal background delle chiese evangeliche, forse certe cose non capirà neanche di cosa sto parlando, ma io sono sicuro invece voi sì. Allora ve ne cito alcune, me le sono scritte per non dimenticarne nessuna. La donna deve portare il velo, oppure la donna può anche non portarlo. La Santa Cena va distribuita con un unico calice, oppure va distribuita, può essere distribuita anche con surrogati di plastica monouso. Un cristiano non può farsi tatuaggi, non deve, oppure sì, può farli. Un cristiano non si deve vaccinare, un cristiano può vaccinarsi o deve vaccinarsi. Un cristiano non può divorziare, oppure un cristiano può divorziare. Un cristiano può essere omosessuale, oppure non può essere omosessuale. Un cristiano non può ascoltare un certo tipo di musica, oppure sì, può ascoltarlo. Deve educare i suoi figli in un certo modo, oppure in un certo altro, e vestirsi in un certo modo o in un certo altro, frequentare determinati ambienti, oppure non frequentarli. Sono riuscito a rendervelo un po' più attuale? Meno male. Quindi, beh, anche noi possiamo riflettere, no? La carne dimentichiamocela adesso, non parliamo più di carne, perché quella è una questione archiviata, che riguardava quella chiesa, ma pensiamo che forse anche noi oggi sperimentiamo proprio qui, proprio nella nostra assemblea, non facciamo un discorso generale che tocca il mondo evangelico, il mondo... Ma pensiamo a noi, pensiamo a Chiesa Stadera, che su tutti questi temi abbiamo delle divergenze di opinioni. Che cosa ha da insegnarci Paolo? Cosa ci vuole dire? Allora, Paolo, nel corso di questo capitolo, se l'avete letto, avrete letto queste cose, getta prima di tutto 6 principi comuni che valgono per tutti, prima di entrare nel merito e dire come ci si deve comportare. E ve li ho riassunti qua. Il primo principio si trova al versetto 4 e dice: il servo sarà tenuto in piedi poiché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Il primo principio che Paolo ci ricorda è che la nostra capacità di avere una vita cristiana vittoriosa non dipende dal tipo di ubbidienza che scegliamo di prestare a Dio, ma è interamente dipendente dalla sua capacità di farci stare in piedi. Non è portare o no un velo, avere determinate idee o meno, che ci fa essere dei cristiani vittoriosi, ma è la potenza di Dio che opera in noi, che ci fa camminare, anche se siamo deboli, anche se su certe cose non capiamo tutto, è la sua potenza che ci tiene in piedi. E Paolo dice: starà in piedi il cristiano, perché il Signore lo può tenere in piedi, a prescindere da come si comporta. Dove ovviamente qui parliamo di un comportamento fatto per onorare Dio e non di un comportamento deliberatamente di peccato in cui il cristiano sa che sta peccando, ma di un cristiano che vuole ubbidire, ubbidisce a modo suo, come è capace, e Dio lo fa stare in piedi e gli dà una vita vittoriosa, a prescindere dalle scelte morali che fa, se sono fatte per onorarlo. Secondo principio: chi mangia di tutto lo fa per il Signore, e chi non mangia di tutto fa così per il Signore. Cioè, il secondo principio è che sì, si può avere comportamenti diversi e voler onorare Dio. Cioè, Dio è abbastanza grande da accettare me, che lo onoro in un certo modo, e il mio fratello che lo onora in un modo diverso, magari proprio opposto al mio. Cioè, è possibile. Noi non siamo in una dittatura, e lo vediamo in questi giorni che cosa sono le dittature. Le dittature omologano, si fa come dico io e ci si comporta così perché è giusto. La Chiesa non è una dittatura. È un insieme di fratelli e sorelle che possono anche avere modi diversi di onorare Dio, e Dio li accetta. Terzo pilastro: ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Questo vuol dire che io renderò conto di come mi sono comportato e non di come vi siete comportati voi, e voi renderete conto di come vi siete comportati voi e non di come mi sono comportato io. Cioè, ognuno di noi rende conto. Certo, non è che noi arriveremo in cielo e il tutto quello che è successo nella vita verrà, insomma, archiviato. Siamo salvati, lo sappiamo, per grazia, ok, ma noi renderemo conto della nostra condotta, di come ci siamo comportati, ma a Dio. Quindi non dobbiamo costituire dei comitati nella Chiesa perché le persone rendano conto a noi di come si comportano, perché questo lo faremo con Dio e renderemo conto di noi stessi a Dio. Quarto principio: se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. E vado un po' leggero su questo, Stefano ne ha già parlato domenica scorsa, noi abbiamo una coscienza. E questa coscienza a volte ci condanna, non è detto che sia giusto. Perché ci condanna? Chissà cosa abbiamo vissuto, chissà come siamo stati allevati, perché sapete, gli psicologi dicono che la coscienza, cioè il nostro io che emette giudizio su se stesso, si forma sulla base di come siamo stati cresciuti, quindi è anche possibile che su certe nostre restrizioni, su certe strade che noi ci impediamo di percorrere nella vita, siamo anche stati influenzati da come siamo cresciuti. E Paolo dice, vabbè, è così, se quella persona ritiene che quella cosa sia impura, per lui è impura. Cioè, se la coscienza ci limita, è un dato di fatto. Abbiamo una coscienza e la dobbiamo ascoltare. Non dobbiamo violare la nostra coscienza. Perché Paolo dice proprio che se uno viola la sua coscienza, pecca. La coscienza va rispettata, va accolta, vedremo. Quinto pilastro, il regno di Dio non consiste in bevanda né in vivanda. Cioè, mi permetto di dire, e spero di non scandalizzare nessuno, che il regno di Dio non consiste nel velo, nella forma del calice, nell'opinione che abbiamo sul matrimonio, sulla sessualità, né nell'opinione che abbiamo sui tatuaggi o sui piercing, nel come alleviamo i figli o su come ci vestiamo. Il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Cioè il regno di Dio è definito non da un codice di comportamento, ma è definito da qualcosa di spirituale, l'unione che ci fa essere uniti, è su una base spirituale, sulla base della giustizia di Cristo, della pace che abbiamo in Cristo con Dio e della gioia che lo Spirito Santo produce nelle nostre vite, che sono possibili anche quando i nostri comportamenti sono diversi gli uni dagli altri. Abbiamo parlato di coscienza, ma il sesto pilastro dice che tutto quello che non viene dalla fede è peccato, quindi sì abbiamo una coscienza, ma abbiamo anche una fede, cioè il nostro cammino con Dio arriva fino a un certo punto e io oggi ho una certa maturità nella fede che non avevo 15 anni fa e spero non sarà la stessa che avrò fra 15 anni. Oggi io arrivo fino a un certo punto con la mia fede e non riesco ad andare più avanti. E dobbiamo anche rispettare questo, non siamo tutti capaci di fare la stessa strada perché non abbiamo tutti la stessa maturità di fede. E tutto però quello che nel comportamento non è determinato dalla nostra fede è peccato, cioè se noi non siamo convinti di quello che facciamo, e lo facciamo solo perché qualcuno ci dice fallo, te lo dico io che va bene, questo non è comportarsi rettamente davanti a Dio, deve venire dalla fede, deve essere maturato nel nostro rapporto con Dio, il modo in cui ci comportiamo, questo ci responsabilizza, cioè fa emergere, questi sei pilastri uniti fanno emergere la nostra responsabilità sul comportamento che abbiamo. La responsabilità che abbiamo di informarci, di vegliare sui nostri passi, la responsabilità che abbiamo di conoscere Dio, di capire cosa Dio vuole da noi, di essere disposti anche magari a rivedere alcune cose di noi. Ma ci insegna anche che esiste una varietà, che come c'è nella natura e come c'è anche nel nostro essere esteriore, c'è anche nel nostro essere interiore, perché è così. Veniamo da famiglie diverse, da città diverse, da regioni dell'Italia o del mondo diverse, siamo stati cresciuti con valori diversi, abbiamo fatto esperienze di vita diverse, abbiamo forse vissuto traumi diversi e queste diversità non le possiamo annullare, non possiamo diventare un esercito di persone che pensano tutte le stesse cose su tutto, perché questo è esattamente il contrario di ciò che questo brano ci insegna, e cioè che Dio è capace di dialogare con la diversità. Forse è parte integrante del suo agire creazionale anche di aver permesso che noi arrivassimo qui con background diversi, con idee diverse, con vissuti diversi, con sensibilità diverse. Queste sono le basi su cui Paolo poi costruisce delle indicazioni molto pratiche, molto semplici in realtà, che forse non avremmo neanche bisogno di sentirci dire. Prima Paolo parla ai forti, a quelli che hanno capito, che sono liberi, che nell'ambito della carne hanno capito che Cristo ha abolito quel sistema, che la carne non è più pura o impura, perché Cristo ha dichiarato puri tutti i cibi, è proprio scritto questo nel Nuovo Testamento, dichiarò puri tutti i cibi, e quindi mangiano ringraziando Dio quando mangiano una bella bistecca di maiale, grazie Signore che posso mangiare questa carne buonissima. E Paolo dice a loro, accogliete chi è debole, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli, cioè prima di tutto lo dovete accogliere, cioè dovete farlo stare con voi e poi non dovete sentenziare sui suoi scrupoli, cioè non lo dovete giudicare. Quindi c'è un'azione, perché sentenziare vuol dire parlare. E poi dice anche: colui che mangia di tutto non disprezzi colui che mangia di tutto. Cioè, quando noi siamo in presenza di un fratello che per determinate ragioni sue, in una certa area della sua vita, non riesce a sperimentare la libertà in Cristo, noi lo dobbiamo accogliere, non dobbiamo disprezzarlo. Dobbiamo dire: ancora fermo lì stai. Elevati, direbbe una persona che conosco molto bene. Vai avanti, ma forse quella persona non ce la fa ad andare avanti. Accogliete, non disprezzate. Cioè, l'atteggiamento del cuore, ci viene chiesto di cambiare. Poi parla anche ai deboli, a quelli che si impongono di non mangiare la bistecca di maiale, di non sperimentare questa cosa e di limitarsi alle lenticchie, ai fagioli, ai piselli, che per carità buonissimi, ma non regge il paragone. Colui che non mangia di tutto non giudichi. Se noi siamo in presenza di un fratello che si sente più libero di noi, noi non dobbiamo giudicarlo. Non giudicate. Cioè, se tu ti imponi delle restrizioni, se tu non riesci a sperimentare la tua libertà in Cristo, va bene, ma non giudicare chi lo fa. Non pensare che non è un buon cristiano, che forse non ha capito bene la Bibbia, se vive la sua libertà in un modo diverso da te. Non giudicarlo. Sono parole forti, eh? Queste sono indicazioni specifiche che all'inizio di questo capitolo Paolo dà a questi due gruppi di persone. Poi ne dà una serie invece che valgono per tutti e che ho riassunto così. Il primo aspetto, appunto, è l'assenza di giudizio. Smettiamo di giudicarci gli uni gli altri. Mi piace che dica smettiamo, perché vuol dire che dà per scontato che lo facciamo. Perché, parliamoci chiaro, noi lo facciamo. Noi qui dobbiamo essere, in questo senso, mettere una facciata: no, io non mi permetterei mai di giudicare. Ma chi ci crede? Non è vero. Noi giudichiamo dalla mattina alla sera. Se non lo diciamo, perché a volte magari lo diciamo a nostro marito, a nostra moglie, o lo diciamo anche al Signore quando non ci sente nessuno, sappiamo nel cuore cosa pensiamo degli altri. Per cui Paolo dice: bisogna smetterla. Cioè, noi non dobbiamo giudicare. È un pensiero rivoluzionario, secondo me. Perché chi di noi, quando incontra la diversità, è capace di guardarla e di non giudicarla, di non rapportarla a se stesso, di non emettere un giudizio: è meglio di me, è peggio di me, sono più bravo io o è più bravo lui, ho capito di più io o ho capito di meno lui? Quindi il primo aspetto importante, la prima indicazione pratica che Paolo dà è di non giudicarsi. Quindi di lavorare in assenza di giudizio, cioè vuol dire: io rispetto il tuo codice di comportamento, non entro nel merito e non ti dico che secondo me dovresti comportarti diversamente, io rispetto il tuo comportamento. Secondo proposito è costruttivo, dice Paolo: decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né ad essere per lui un'occasione di caduta, cioè non creare situazioni di imbarazzo. Cioè, se tu sai che un determinato fratello, per esempio, vive con difficoltà il festeggiare il Natale, magari non invitarlo a casa tua il 23 dicembre con l'albero di Natale, il presepe e l'angioletto. Puoi invitarlo il 20 gennaio, quando hai smontato tutto? Cioè, la dobbiamo proprio, cioè, perché a volte dovremmo riflettere, dobbiamo proprio mettere in difficoltà i nostri fratelli? Vuoi venire con me a una convention di questo importante stimato dermatologo che spiegherà come tutti i tatuaggi che tu hai sul tuo corpo sono cancerogeni e ti porteranno a morte sicura nel giro dei prossimi 10 anni? Ma perché? Perché dobbiamo andare nella vita degli altri e mettere dei problemi? Ma non è già abbastanza complicata, scusate, la nostra vita, con tutto quello che stiamo vivendo in questi anni? Ci serve anche questo? Entrare nella vita degli altri per mettere un ostacolo? Cioè, ma abbiamo già abbastanza problemi, no? Allora, decidetevi, cioè, prendete proprio la decisione nel comportamento di non porre inciampo, cioè, non dobbiamo farci inciampare a vicenda, ma se quello sta bene così, lascialo stare così. Non far inciampare un'altra persona, non metterla in difficoltà, non rappresentare per lui un'occasione di caduta. Se tu sai che quella persona ha difficoltà a relazionarsi con l'alcol, non portarlo in un locale di degustazione di vino. Portalo in gelateria. Perché devi portarlo a degustare del vino se sai che è in difficoltà con l'alcol? Cioè, possiamo cercare di costruire, oppure possiamo cercare di usare i mattoni di cui si parla in questo, diciamo, in questa serie di studi per far inciampare gli altri, fargli far male, per il loro bene naturalmente, perché noi sappiamo qual è il loro bene, e quindi possiamo permettercelo, no? Questa è la sindrome del salvatore, che in psicologia è quello che, siccome pensa di sapere cosa è meglio per gli altri, fa del male agli altri per aiutarli a stare meglio, per farli diventare migliori. Ecco, noi non dobbiamo avere questa sindrome. Terzo punto, tu la fede che hai servala per te stesso, cioè davanti a Dio, cioè vuol dire che noi non dobbiamo fare il comitato per emancipare la Chiesa su un tema che ci interessa. Tu tientelo per te. Tu ti senti libero in quell'aspetto della tua vita, bene, ottimo. Ma se tu sai che altri fratelli questa libertà non sono in grado di sperimentarla, tu questa tua fede te la tieni per te. Non vai a fare proselitismo nella Chiesa, perché questo anche siamo molto bravi a farlo, ve lo dice uno che, mamma mia, potrebbero darmi una seconda laurea in questo. Perché tu vai a cercare quello che sai che la pensa come te, giusto? Non vai da quello che sai che è contrario, vai da quello che la pensa come te. E gli introduci l'argomento con una certa finezza e insinui, però so, nella Chiesa questa cosa qua, no, non è ancora pronta, tu cosa dici? No, però magari potremmo fare qualcosa. Ecco, no. Chiaro? No. Tu te lo tieni per te, cioè non vai a cercare chi la pensa come te, chi non la pensa come te. Hai questa maturità, bene, ottimo. Ma la tua fede è tua. Non devi far diventare gli altri come te. E quarto, questo è il più bello, reciproca edificazione. E qui ci vuole della creatività, secondo me. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono a una reciproca edificazione. Cioè vuol dire che dobbiamo trovare un modo in cui tutti siamo edificati. Allora, se io sono convinto che i tatuaggi siano sbagliati e invito in chiesa un dermatologo cristiano che fa uno studio sugli effetti cancerogeni dell'inchiostro nella pelle, voi capite che ne usciranno edificati quelli che la pensano come me. Gli altri no. Anche perché, tra l'altro, i tatuaggi non si tolgono, per cui uno pure, cioè gli metto anche il peso che questo magari è pure ipocondriaco e vive male il resto della sua vita pensando che prima o poi gli verrà un tumore. Cioè, cosa c'è di edificante in questo? Me lo spiegate? C'è qualcosa di edificante, cioè bisogna trovare un modo di edificarsi entrambi. Adesso spero di farvi sorridere, ma vabbè, posso dirlo, sì, posso dirlo. Io sono vaccinato, sono convintissimo che sia una cosa buona, non voglio convincere nessuno. Un mio carissimo amico, che è qui in sala oggi, non è vaccinato, è estremamente convinto della sua posizione. E noi giochiamo a Pandemic, che sapete, è un gioco in scatola dove praticamente si simula una pandemia globale e bisogna sconfiggerla. Io trovo che questo sia un modo estremamente creativo di far dialogare questi nostri opposti. Molto più che intavolare delle conversazioni in cui uno cerca di convincere l'altro. Cioè, ci vuole della creatività per edificarci entrambi, Provate a far dialogare sul serio due persone che la pensano diversa. Difficile. Per cui Paolo dice, facciamo così. Cominciate a non giudicare, cominciate a non montare campagne di diffusione del vostro pensiero, cominciate a tenere per voi stessi le vostre opinioni, ma non avanza un po' di tempo, no? Epurate tutto il tempo che spendiamo in quel modo lì, non avanza un po' di tempo per essere creativi? E trovare un modo di fare qualcosa con quel fratello che la pensa diversamente da me, non per convincerlo, ma per fare qualcosa insieme che edifichi entrambi? Ora, magari su due piedi uno dice, è impossibile. Non è impossibile, ma bisogna pensarci. Non è impossibile. Non è assolutamente impossibile. Bisogna pensarci. Ma noi a volte siamo come quelle persone sui social, cioè urliamo talmente tanto la nostra opinione e il disprezzo di chi non la pensa come noi, che facciamo fatica ad avere del tempo e la pace di pensare che quel fratello è più importante di quello che penso io. E la comunione è più importante di quello che penso io, per cui è meglio che io investa il mio tempo nel trovare un modo di edificarci tutti e due. Libertà e diversità sono due parole chiave, a mio avviso, che non sono contenute libertà in un certo senso nel brano, ma noi dobbiamo essere liberi Cioè, nel tracciato di quello che la Bibbia ci insegna, dobbiamo essere liberi di servire il Signore e di accettare che non siamo omologati. E non lo saremo mai. Perché io ho conosciuto delle chiese omologate. Ne ho conosciute. E vi assicuro non sono molto, molto belle. Torno all'immagine di prima. Ah, mannaggia, qui c'era il testo di una canzone scritta ma non si legge, che dice: succede anche a noi di fare la guerra e ambire poi alla pace. Cioè, mai come in questo momento i cristiani pubblicano sui loro post Peace for Ukraine, ma certo, io prego e noi dovremmo pregare per la pace, per la fine della guerra. Ma poi vi chiedo, ma noi nella nostra vita la guerra la facciamo? Perché è inutile che noi facciamo la marcia per la pace, che diciamo che Putin è quello che è, diamo un giudizio, che... e poi dopo, quando sta a noi, quando ci toccano in un aspetto dove siamo convinti di saperla più lunga degli altri, facciamo la guerra ai fratelli, perché siamo ridicoli se facciamo così. Ma cosa capiranno le persone? Le persone che leggono che nel nostro sito diciamo che noi ci vogliamo un bene speciale, un bene particolare, e vengono qui e si aspettano di trovare un bene e scoprono che magari perdiamo settimane a discutere perché qualcuno è vaccinato e qualcuno no. Secondo voi questo edifica? Ma non lo dico a voi, lo dico a me. Perché io sono il primo che quando non capisco il comportamento o non approvo il comportamento di un'altra persona mi arrabbio. Quindi avete la mia massima comprensione, davvero. Ma proprio in questo giorno, dove siamo testimoni di che cosa succede quando c'è una guerra, muoiono delle persone e anche nella Chiesa. Nella Chiesa si perdono delle persone, si perdono i giovani che ci vedono e pensano che facciamo ridere i polli, pensano che vogliono andare in un altro luogo a trovare una forma di amore e di rispetto autentico. Questo vogliamo lasciare come eredità? Ce le dobbiamo fare queste domande, perché poi in base a quello che ci diciamo ci comporteremo. E ve lo dico sinceramente, a me ha messo molto in crisi questo capitolo, è un mese che ce l'ho lì che mi bala nella testa. Mi mette in crisi, non so voi, perché che ci piaccia o no, questi simboli, oltre a ricordarci che il Signore è morto per noi, ci ricordano che noi abbiamo un Salvatore solo, che siamo un corpo solo, in tutto il mondo c'è una Chiesa sola, una sposa di Cristo sarà quella che si ricongiungerà con Lui un giorno. Non ci sono cinque mogli, ce n'è una, siamo tutti un corpo solo, lo Spirito Santo è uno solo. E quindi dobbiamo trovare il modo, almeno fra di noi, di far dialogare le nostre diversità. Perché se non siamo capaci di fare dialogare le nostre diversità, noi siamo finiti. Anche se non ancora in modo esplicito. Siamo un esercito diviso, siamo un muro mezzo rotto, siamo una casa pronta a crollare. Ma se invece siamo capaci di far dialogare le nostre diversità, non ci ferma più nessuno. Se siamo capaci di non prenderci in giro, di ammettere in modo chiaro, in modo onesto, che la pensiamo diversa, che fino a ieri nei messaggi su WhatsApp, quando non ci sentiva nessuno, ci siamo insultati, perché è vero? E smettiamo di dipingere la facciata che ci amiamo tutti, perché non è vero che ci amiamo tutti. Forse siamo ancora in tempo ad evitare di farci la guerra. E questo lo dico oggi a me, in modo particolare, perché la guerra c'è, ma è contro le potestà del male. E quella morte che ricordiamo oggi è servita per riunirci in un solo corpo. Tutti, uomini, donne, giudei, gentili, schiavi, liberi, siamo un corpo solo. E come un corpo solo dobbiamo comportarci. E se non siamo un corpo solo, e se ci rendiamo conto, se tu ti rendi conto oggi che qualcosa dentro di te ti sta impedendo di partecipare a questo corpo, io vorrei che ci riflettessi e decidessi se quella cosa è più importante del mandato che il Signore ha dato a tutti noi, di proclamare il suo Vangelo e ricevere in questa Chiesa delle persone e mostrare loro cos'è davvero l'amore. Gesù disse: riconosceranno che siete i miei discepoli se vi amate gli uni gli altri. È l'unica cosa che ci distingue da tutte le altre associazioni esistenti in questo mondo, che fanno magari anche meglio di noi, è l'amore. L'amore che deve animare i nostri rapporti.